A volte i genitori lo mandavano a dormire dalla nonna. Qualche serata danzante, qualche festa, oppure soltanto una serata da passare da soli, insieme. La nonna lo metteva a letto, poi, credendo che dormisse, entrava nella stanza, accendeva la bajour e si spogliava. Era rimasta vedova a 36 anni e dicono che da allora non avesse più avuto né amanti e tantomeno compagni. Si levava la camicetta, poi la gonna e la sottoveste. Di spalla e seduta sul bordo del letto, si infilava la camicia da notte che restava come una piccola pozza di acqua chiara sulla coperta. Poi si rialzava e di nuovo in piedi portava le mani ai fianchi per prendere il bordo delle mutande. Con gesto rapido se le sfilava e nel breve istante una sorta di fruscio del tempo che impiegava la camicia a scendere fino alle ginocchia, la nonna mostrava il culo nudo, il suo grande culone bianco, bianchissimo, che risaltava alla luce fioca. Ora che era cresciuto, non gli sembrava più enorme, anzi, a vederla adesso, sembrava una donna minuta. Poi si infilava sotto le coperte e spegneva la luce. Riempiva la stanza solo il suo odore, che sapeva di verdure, pepe e spezie, e il rumore dell'orologio da tavolo.
Tic toc. O forse tric tic toc tic toc. O era tac tac toc tra tra toc tic.
Il bimbo passava così il breve ma sorridente tempo dalla veglia al sonno, ascoltando ed inventando ritmi, partendo dal semplice rumore di qualche ruota dentata o molla o scappamento ad ancora.
Se mi trovo in un ambiente rumoroso, diciamo non troppo, come ad esempio una festa o un aperitivo, durante il quale tutti parlano e il chiacchiericcio ci sembra insopportabile, succedono, o almeno possono succedere, almeno due cose rimarchevoli, forse tre. Riesco a sentire ciò che dice chi mi parla, e già non è poco, perché in molti casi è contrario ai principi della fisica che ci racconta di effetto mascheramento, cioè quando un suono più forte copre del tutto un suono più debole. Poi succede che, ad esempio, io senta, riesca a seguire brandelli di conversazione che non so da dove provengono né quali bocche vi partecipino. La terza, e qui sta l'interessante, è che sebbene io ed il mio interlocutore siamo piuttosto vicini, io probabilmente seguo una conversazione mentre lui non riesce a percepirla. Ma vale anche l'inverso, ciò che riesce a sentire lui, io non lo acchiappo. Si chiama effetto parti, e al di là della semplice constatazione, non sembrano esservi spiegazioni precise, e se anche vi fossero, la scienza non farebbe alcun passo avanti. La nostra conoscenza del mondo forse sì, e se non altro, si eviterebbero svariate gaffe. Perciò non è del tutto scontato domandarsi:
sentiamo tutti la stessa cosa? Diana Deutsch, insegnante e ricercatrice del Dipartimento di Psicologia dell'Università della California, ha svolto svariati studi su ciò che lei stessa definisce illusioni sonore. La mente, scrive, cerca costantemente di trovare il significato nelle cose, persino dove non ce n'è affatto. Per questo motivo può essere soggetta ad illusioni. Proprio come quando osserviamo un cielo nuvoloso e vi scorgiamo facce e figure sconosciute, se ascoltiamo suoni organizzati in modo tale da presentare un certo grado di ambiguità, può succedere che si sentano parole e frasi che in realtà non esistono.
Nell'esempio appena trasmesso, le sillabe sono sfalsate temporalmente e provengono da diverse posizioni nello spazio. A proposito, perché si avverta qualche effetto, bisogna ascoltare le illusioni con un impianto stereo, due altoparlanti o, ancora meglio, con delle cuffie. Ogni segmento si ripete ciclicamente e bisogna ascoltare a lungo queste combinazioni, fino a quando la nostra mente, nel disordine della ripetizione, non ricostruirà un ordine qualsiasi, evidentemente falso e che può variare anche improvvisamente nel corso del tempo. Mentre ascoltiamo, è sufficiente cambiare posizione o girare la testa.
Le sillabe sono lette e tratte dalla lingua inglese. Però io, Mechicena, che sono di madrelingua italiana, ma mastico qualche parola del dialetto del posto dove sono nato, ad esempio, qui sento taxi. Francesco Michi, che invece è toscano e non parla alcun dialetto, qui ci sente sì, lo so. Una persona che parla come prima lingua tedesco, francese o inglese ci sentirà qualcos'altro. In ogni caso, ciò che ognuno sentirà sarà solo frutto di una propria ricostruzione mentale del tutto personale e momentanea. Ci sono poi illusioni che riguardano la percezione delle frequenze.
Se ascoltate in stereofonia con due altoparlanti o in cuffia, di solito si percepiscono una melodia di toni bassi proveniente da una direzione e un'altra di toni alti che arriva dall'altra. Beh, se si invertono le posizioni dei trasduttori, cuffie o altoparlanti che siano, la situazione non cambia. La melodia acuta continua a provenire dalla direzione di prima e così anche quella più bassa. Curiosamente, per i destrimani è più frequente sentire toni più alti a destra e quelli più gravi a sinistra, mentre per il gruppo dei mancini le provenienze variano considerevolmente. Alcune persone sentono melodie e ritmi più complessi, anche provenienti dal centro, e curiosamente sembra che siano i mancini ad avere più possibilità di percepire strutture articolate. Ma si può obiettare che le illusioni scoperte da Diana Deutsch riguardino principalmente i suoni e le sequenze ripetute ciclicamente. L'obiezione ha una sua pertinenza. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che la sequenza ripetuta è il regno della meccanica, delle molle e degli ingranaggi. Suoni del genere sono piuttosto diffusi nel panorama sonoro contemporaneo, e lo sa bene Mechicena, dal momento che attualmente vive a Milano. E rischia quotidianamente di inciampare perché resta semi-ipnotizzato dal ritmo prodotto da una scala mobile della metropolitana. ma sarebbe sufficiente entrare nel negozio di un orologiaio, o viaggiare in treno su di un locale, o andare a un concerto ad ascoltare un brano di Steve Reich o di Charlemagne Palestin, o molti altri, compresi alcuni DJ di house music o techno. Nel caso fosse questa la situazione nella quale vengo a trovarmi, non sarei assolutamente sicuro che io e il mio vicino di poltrona stiamo ascoltando la stessa musica. Ed è sicuramente questo un elemento di fascino, un tentativo mio, intimo e personale, di ricavare un ordine momentaneo dal caos del mondo.
Cosa sentiamo e perché non sentiamo il resto? Gli esseri che popolano il mondo si manifestano anche attraverso i suoni che producono e questi lo ricambiano lasciando segnali del loro fare quotidiano, della loro permanenza in vita, delle loro credenze, cultura ed organizzazione sociale. Una texture densissima e costante, tanto da costringere la natura a dotarci sì di organi di senso raffinatissimi, ma in qualche misura necessariamente limitati. La Terra emette suoni nella gamma degli infrasuoni. Alcune nostre macchine ne emettono, si prendano ad esempio i comuni condizionatori e gli aeroplani. Gli infrasuoni sono presenti nel nostro ambiente e possono procurare spiacevoli effetti subconsci. Non sono percepiti, eppure sono responsabili di vertigini, nausee e mal di testa. La cosa più sorprendente è che il nostro stesso corpo produce suoni a bassa frequenza che normalmente non udiamo. Ogni volta che i muscoli modificano la loro lunghezza per compiere una determinata azione, le singole fibre vibrano, producendo suoni a 25 Hz. Ma anche senza l'intervento del controllo volontario, il cuore emette infrasuoni attorno ai 20 Hz e le stesse orecchie producono suoni continui a basse frequenze.
Il nostro sistema percettivo si è evoluto per l'ambiente in cui normalmente siamo abituati a muoverci e ad agire. In un prato fiorito, allo sbocciare della primavera, i suoni sono migliaia. Cosa succederebbe se non esistesse questo filtro periferico, dato principalmente dalla particolare conformazione del nostro sistema uditivo, ma avessimo la capacità di percepirli tutti? Lo studioso russo Alexander Luria condusse 30 anni di studi sul caso di S, un uomo dotato di una memoria straordinaria, tale che ogni sensazione, proveniente da qualunque organo sensoriale, rimaneva inevitabilmente impressa nella sua coscienza, fino ad impedirgli di organizzare tutti gli stimoli che percepiva. Un caso analogo, letterario, è il Funes di Borges, anch'egli immobilizzato in una stanza buia dalla quantità di stimoli che il cervello non riusciva ad ignorare.
E infine, l'ascolto, cioè la vibrazione percepita esclusivamente come stimolo acustico, è l'unica interazione tra i suoni ed il nostro corpo. L'essere umano produce suoni anche attraverso ciò che costruisce ed usa, suoni prodotti volontariamente o come residuo delle proprie azioni. Talvolta a questi assegna un profondo significato emotivo e simbolico. Nel linguaggio comune si adoperano parole di pertinenza acustica per le nostre esperienze che non hanno un riferimento visivo e che sono profonde, viscerali. Risonanza, ad esempio, denota un fenomeno ben conosciuto dalla fisica acustica, che sebbene sia tale, al nostro sentire appare come una forza misteriosa, primordiale e sconosciuta, che amplifica e mette in movimento sentimenti intensi, radicati e anche cose, oggetti. Sono famose le immagini del crollo del ponte di Tacoma, negli Stati Uniti, quando la struttura entrò in risonanza con il vento ed iniziò ad oscillare in modo pauroso fino al collasso. Forse ognuno di noi ha sentito il proprio corpo risuonare in qualche occasione. Ad esempio, è facile provare questa esperienza in una chiesa romanica durante l'esecuzione di un canto gregoriano. Forse una delle ragioni per la quale il suono e la risonanza ci appaiono così coinvolgenti si può ricercare nel fatto che l'uomo e gli altri corpi non sono opachi al suono, non lasciano ombre sonore. L'energia sonora attraversa il nostro corpo che ne trattiene una parte. Stefano Mersi, fisico.
Hey pal, how do I get to town from here?
Il mondo è fatto in una maniera molto strana a livello microscopico. Addirittura Einstein si rifiutava di crederlo e disse la famosa frase: Dio non gioca a dadi con l'universo. E in verità, per quanto ne sappiamo noi, Dio non gioca a dadi con l'universo. Le particelle che compongono la materia sono in realtà anche delle onde. Allora, ogni singola particella che si propaga nello spazio è un'onda con una sua frequenza e quindi, volendo, con un suo suono.
This must be the place.
Se è corretto considerare il nostro corpo come un insieme di atomi e quindi di fenomeni vibratori, è difficile pensare che non esista un'interazione tra le molecole che danno forma al nostro essere ed i suoni che ci attraversano. Concetto Campo, psicologo.
L'uomo come antenna, dice Tomatis, in realtà la verticalità che si è costruita nell'essere umano si è costruita anche in funzione di una migliore recezione dei suoni a livello della struttura ossea, perché come è risaputo Tomatis ha rivalorizzato la conduzione ossea e ha dato un'importanza notevole alla percezione attraverso il corpo. Noi riceviamo i suoni attraverso il timpano, ma anche attraverso tutto il corpo, la pelle, che è una sorta di appendice dell'orecchio, e la struttura scheletrica riesce a inviare poi il suono all'orecchio interno, dove, secondo Tomatis, si va a creare una sorta di preparazione della membrana timpanica verso quei suoni che sono stati ricevuti per via ossea. Il corpo come antenna per Tomatis in fondo sta in questa semplicità. La verticalità, migliore la verticalità, migliore la percezione. A livello psicopedagogico lo possiamo vedere con i bambini con difficoltà di attenzione che molto spesso stanno seduti in una postura inadeguata. Questo permette loro negativamente di chiudersi a determinate frequenze per via ossea.
Abbiamo trasmesso L'essere rumoroso, documentari dell'acustico pensati e fatti da Francesco Michi e Meki Cena. Informazioni e contatti all'indirizzo internet www.rtsi.ch.